Amici carissimi, Ave Maria, un caro saluto da Padre Francesco Pio e riprendiamo le nostre catechesi. E ci rimane da considerare sugli ultimi due comandamenti che abbiniamo insieme, cioè il nono comandamento, non desiderare la donna del tuo prossimo, o l'uomo del tuo prossimo, lo stesso, e non desiderare la roba ad altri. Ecco il nono e il decimo comandamento. Per quanto riguarda il nono comandamento, allora la base biblica di questo comandamento è fondamentalmente, abbiamo un testo dell'Esodo 20:17, in cui troviamo proprio questa formulazione, non desiderare la moglie del tuo prossimo. Ora, poi c'è anche la Deuteronomio 5:21, diciamo la formulazione è del tutto è uguale sostanzialmente, anche se il contesto comporta ecco una leggera variante. Cioè, mentre in Esodo 20:17 la donna appare come uno fra i tanti beni dell'uomo, ecco qui in questo testo del Deuteronomio vediamo che è chiaramente distinta dagli altri beni del prossimo. Poi, per parte sua, Gesù Cristo, nostro Signore Gesù Cristo, esplicita le cose. E introduce in questo comandamento, come dire, un importante perfezionamento. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quindi la novità di Gesù sottolinea che non si tratta più soltanto della persona sposata o celibe che desidera la donna dell'altro, ma di qualsiasi persona che desidera disonestamente, quindi disordinatamente, una donna. È ovvio che ciò che si dice dell'uomo in relazione alla donna vale anche per la donna rispetto all'uomo. Quindi non si tratta più solo di condannare l'adulterio o la fornicazione, come accade nel sesto, ma di regolare la sessualità e di indicare che l'interiorità, quindi la fantasia, l'immaginazione, i sentimenti, il desiderio, eccetera, è l'origine di tutti i disordini sessuali. Questo comandamento quindi cerca di fissare chiaramente l'ambito morale della sessualità umana, quindi anche nel pensiero si pone a livello di pensiero e di desiderio, in modo che si pratichi la temperanza come mezzo per praticare la virtù della castità, naturalmente ciascuno secondo il proprio stato. E per questo, capite, si richiede non solo di evitare gli atti esterni di lussuria, ma anche di ordinare e favorire la purezza del cuore. In questo senso sarà necessario ben comprendere la parola di Gesù nel discorso della montagna. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Quando la virtù della purezza comincia dal cuore, quindi si radica in esso, ecco che le passioni sessuali non sono altro che, diciamo, istinti biologici più facili da controllare quando c'è la virtù della purezza. Quindi in questo caso è possibile non solo dominare l'istinto sessuale, ma apprezzare nel suo giusto valore la virtù cristiana della purezza. Ecco, il cristiano, dice San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, deve riconoscere che Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. E deve inoltre stare in guardia contro le passioni giovanili, deve evitare di cadere nella dissolutezza commettendo ogni sorta di impurità. Sempre lo stesso San Paolo a Timoteo, e nella seconda lettera a Timoteo e nella lettera agli Efesini. Quindi deve giungere alla convinzione, sempre San Paolo ai Colossesi, che fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi sono idolatria. E allora liberato da questa vita sessuale disordinata, ecco che colui che ha un cuore puro, ecco che ha un atteggiamento incline a scoprire Dio nelle diverse dimensioni della propria vita, no? E a sua volta è capace di apprezzare nel suo giusto valore il senso reale della sessualità umana. Ecco perché il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2519, parlando dei puri di cuore, si esprime in questi termini. Ai puri di cuore è promesso che vedranno Dio faccia a faccia, che saranno simili a Lui. Ecco, la purezza del cuore è la condizione preliminare per la visione. Finora essa ci permette di vedere secondo Dio, cioè di accogliere l'altro come un prossimo. Ci consente di percepire il corpo umano, il nostro e quello del prossimo, come un tempio dello Spirito Santo, una manifestazione, ecco, della bellezza divina. Decimo comandamento: non desiderare alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Ecco, il decimo comandamento viene così formulato nel libro dell'Esodo, che costituisce una delle basi bibliche di questo comandamento. Esodo 20:17: non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. E così anche in Deuteronomio 5:21, anche qui un'altra base biblica: non desiderare la moglie del tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. Quindi questo comandamento esige la temperanza nel possesso dei beni materiali, di quei beni che, così come riconosce il settimo comandamento, abbiamo già esaminato, l'uomo ha diritto a disporre in proprietà di alcune cose. Nonostante ciò, il possesso dei beni, così come viene proclamato in questo decimo comandamento, deve essere temperato con la povertà di spirito. Cioè non si deve desiderare di possedere in maniera smisurata, tanto da avere il desiderio di appropriarsi dei beni altrui. E la grande novità in questo comandamento la introduce nostro Signore Gesù Cristo nel discorso della montagna. Cioè, qui il Signore avverte innanzitutto della fragilità dei beni terreni, cioè previene contro il desiderio di possederli, quindi va alla radice, perché se essi vengono considerati, cioè come un assoluto, allora il desiderio di possedere si impadronisce nel cuore. Dice Gesù, Matteo 6, versetti 19-21, non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano, accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, dove ladri non scassinano e non rubano, perché là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. In seguito poi Gesù richiama l'attenzione sul pericolo dell'idolatria delle cose che si possiedono, no? Al punto cioè di arrivare a metterle in concorrenza con Dio. E specifica, aggiunge, nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Ma l'insegnamento di Gesù va più in là, cioè Gesù insegna la disposizione interiore che il credente deve avere in rapporto ai beni materiali, cioè non deve inquietarsi di averli e di disporne, cioè, ma deve comunque manifestare in tutto la sua fiducia nella provvidenza amorosa di Dio. Allora, ecco, Matteo 6,25, perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Infine, poi Gesù ricorda la cura che Dio ha per le piante e gli uccelli, cioè per concludere con questo precetto che regola la relazione dell'uomo con le cose. Matteo 6, 32-34. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Ecco. Dunque, riflettendo su tutto questo, si può essere sorpresi dal fatto che la morale cristiana giudica i pensieri, i desideri, quando a prima vista ci si potrebbe immaginare che ogni persona umana è autonoma e ha diritto al rispetto della propria intimità. Quindi in genere si dice che non si ha il pieno dominio dei propri atti interni, anzi alcuni affermano che i pensieri e i desideri non possono danneggiare nulla, eppure non è così. Eppure non è così. Il fatto stesso di elevare la morale sino all'ambito dei pensieri e dei desideri, questo rivela proprio la grandezza della morale cristiana. È tanto profonda e tanto umana che cerca di innalzare ciò che di più intimo c'è nell'uomo. Ecco, con ciò si pone in risalto che la morale evangelica risponde alla totalità della persona. Il Vangelo mostra questa profonda relazione che esiste tra antropologia e morale. Cioè, ed effettivamente anche la psicologia e l'antropologia filosofica affermano che l'uomo si perfeziona nella misura in cui acquista il dominio della propria interiorità. Cioè, questo è molto importante. E secondo diverse scuole psicologiche sembra che l'attività psichica si realizzi per mezzo di immagini, tali immagini che costituiscono la vita più intima della persona non sono statiche ma dinamiche. E ciò che viene denominato, diciamo, se vogliamo, con un termine più tecnico, principio della motricità delle immagini. Ma è facile, vedete, amici carissimi, verificare questa teoria, perché lo sperimentiamo tutti i giorni. In effetti un pensiero, un desiderio di avversione per qualcuno non comincia soltanto nell'intelligenza e nel cuore, no? Ma si manifesta istintivamente con lievi gesti impercettibili. Non è inusuale che immediatamente si dia uno scatto di collera, lo stesso accade con i pensieri e i desideri di orgoglio, di invidio, di pigrizia, e è anche necessario avere un gran dominio su se stessi perché non si manifestino in atti esterni di impazienza, orgoglio, invidia o pigrizia. Ecco, questo primo dato si compie pienamente con l'istinto sessuale. È ben noto che un pensiero o un desiderio libidinoso provocano immediatamente eccitazione sessuale. Per questo motivo il dominio dei pensieri e dei desideri disordinati, ecco che facilita l'acquisizione di un dominio sull'istinto sessuale, così importante, anzi decisivo, per vivere la continenza nella pratica della virtù della castità. Ripeto, tutto questo, questa teoria, in effetti, se noi pensiamo, no, nella pratica morale, procediamo sempre dall'interiorità verso l'attività esterna, cioè gli atti e le azioni morali cominciano nell'interiorità prima di compiersi esternamente. Quindi educare, dominare questa motricità di immagini che avrebbero conseguenze esterne porta con sé che l'uomo e la donna, nell'essere padroni della loro attività più intima, come sono i pensieri e i desideri, sono anche i signori delle loro azioni. E tutto questo che stiamo dicendo, vedete, amici carissimi, trova pieno compimento nell'insegnamento morale di Gesù Cristo. Il Maestro Divino, con sorpresa da parte degli Apostoli, li istruisce sull'importanza di mantenere pura l'interiorità, dato che precisamente dal cuore sgorgano il bene e il male morale. Ecco, Gesù dice, poi riunita la, è scritto nel Vangelo, no? Poi riunita la folla disse, ecco qui è Gesù, ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo. Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli, sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole. Ed egli rispose, ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre Celeste sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse, spiegaci questa parabola. Ed egli rispose, anche voi siete ancora senza intelletto. Ed egli rispose, cioè non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre e va a finire nella fogna, invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l'uomo. Dal cuore infatti provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo l'uomo. Quindi i peccati interni non sono solo prodotto dell'immaginazione, attenzione, ma in essi intervengono anche l'intelligenza, la volontà, la memoria. Cioè, per questo sono gravi e l'uomo deve combatterli. È facile che la persona si abitui e non dia loro l'importanza che hanno, quindi un mezzo per combattere la sincerità. Tuttavia, per il dominio del cuore è necessario che l'uomo sia padrone delle passioni che conducono al peccato. Quello che adesso vedremo, subito, o cominceremo a vedere prima di fare la pausa musicale. È verità di fede che il peccato originale ha causato la debolezza e la malattia della concupiscenza e per questo le passioni possono alterarsi, rifiutando di sottomettersi alla luce della ragione e all'impero della volontà. Di conseguenza, dentro di sé l'uomo sente un'inclinazione naturale al male. Ora, la morale cattolica afferma che la concupiscenza, cioè questa tendenza, questa semplice tendenza al male, non è peccato, ma è il principio di ogni peccato. Allora, ecco il catechismo, ecco qui ho citato il Concilio di Trento che precisa questo, cioè la concupiscenza non è peccato, ma è il principio di ogni peccato. Il catechismo della Chiesa Cattolica sviluppa questa verità in questi termini, numero 2515. La concupiscenza nel senso etimologico può designare ogni forma veemente di desiderio umano. La teologia cristiana ha dato a questa parola il significato specifico di moto dell'appetito sensibile, che si oppone ai dettami della ragione umana. L'Apostolo San Paolo la identifica con l'opposizione della carne allo spirito. È conseguenza della disobbedienza del primo peccato. Ingenera disordine nelle facoltà morali dell'uomo e senza essere in se stesso un peccato, inclina l'uomo a commettere il peccato. Questo è il punto. Quindi non è in se stesso un peccato, inclina l'uomo a commettere il peccato. A partire dal peccato originale, quindi secondo gli insegnamenti del Concilio di Trento, l'uomo è ferito in maniera tale che le passioni lo opprimono e lo spingono a fare il male. L'unità radicale della persona non riesce a ottenere sempre l'armonia tra il corpo e l'anima, e quanto dà origine alla lotta tra lo spirito e la carne, cioè come insegna San Paolo, e come constatano gli autori della vita spirituale, della vita ascetica. Quindi ogni uomo e ogni donna sperimenta nel più intimo della propria persona quel lamento con il quale San Paolo scopre in se stesso la radice dell'inclinazione al male. Ecco, citiamo San Paolo adesso, no? Romani capitolo 7, versetti 17-20. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Ecco, secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento, la concupiscenza si oppone al compimento della volontà di Dio. Cioè è un impulso impetuoso al quale si cede, un impulso che mette in moto le passioni, è più forte nella gioventù, è un tiranno che schiavizza, esige una soddisfazione, inclina l'avarizia, a volte si combina con la sessualità, è diversa in ogni persona, ma conduce sempre alla schiavitù. E possiamo citare San Giacomo, l'Apostolo San Giacomo, che descrive nella sua lettera l'origine del peccato dell'uomo, il quale segue questo iter, dice: ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato quando è consumato produce la morte. Ora, la considerazione quindi dell'essere dell'uomo, questo essere dell'uomo ferito, debilitato dal peccato, sconvolto dalla concupiscenza, spiega l'importanza del fatto che l'uomo abbia cura della propria interiorità. Ecco, difatti sono proprio i peccati interni, di pensiero, di desiderio, quelli che giustificano questo ammonimento di Cristo circa il fatto che la fonte del bene e del male si trova nel nostro cuore. Ecco perché bisogna custodire l'interiorità, fonte dell'agire morale. Un'ultima considerazione, prima di fare la pausa musicale, un'ultima considerazione perché possano considerarsi peccato i cattivi pensieri, i cattivi desideri, devono essere sperimentati con il consenso della volontà, cioè è necessario volerli. Finché manca il consenso non si può parlare di peccato. San Francesco di Sales, un po' tutti gli autori classici dicono: sentire non è a consentire, soprattutto ecco, in questo campo, sentire non è a consentire. Bene, allora facciamo una pausa adesso di riflessione, una pausa musicale, e ci risentiremo, amici carissimi, fra qualche minuto circa. Allora, via con la pausa. con l'insegnamento sull'origine interna del male e del bene morale, Gesù Cristo ha aperto una nuova prospettiva nella condotta etica dell'umanità, cioè ha eliminato alla radice una tentazione che minaccia, cioè ogni programma etico, no? Cioè, come dire, fermarsi ad una morale esterna, cioè fermarsi al ciò che si vede. E fu questa in verità l'ultima tappa della grandezza della morale svelata nell'Antico Testamento, no? Una morale ancora imperfetta. Le esigenze etiche indicate dall'Esodo, anche se non molto elevate, dato che Dio non poteva esigere un livello morale molto più alto a un popolo primitivo che era appena stato schiavo, che non era ancora stato redento dalla morte di Cristo, comunque era queste esigenze etiche erano diventate una morale esterna, cioè di pura apparenza. E perciò Gesù ebbe forti dispute con i farisei, rappresentanti di una tale morale. Da quella condanna il termine fariseismo, che designa uno stile di vita morale esteriore, privo di valori etici veri e propri. Ecco, Gesù chiama i farisei sepolcri imbiancati e lancia loro altri appellativi con i quali rifiuta il programma morale sociologico che si proponevano. Il fatto è che la valutazione morale dei farisei contrastava con il giudizio che di quelle stesse azioni dava Gesù. È una constatazione storica che i sistemi etici esclusivamente esteriori, vedete che sogliono diventare una morale di classe. E le morali di classe in genere vengono elevate, cioè sono solito elevare alla categoria del bene i vizi della classe sociale di appartenenza. È il caso di quelle che vengono denominate etiche della borghesia o della classe operaia, no? Quasi sempre esse qualificano come buoni i difetti della loro classe e come cattivi quelli che non sono ben visti nella loro cerchia sociale, no? Ma senza fare, diciamo, riferimento al carattere oggettivo delle azioni che compiono. Contrariamente a ciò, il ritorno all'interiorità dell'uomo equivale a conquistare l'anima. Quindi è un vero e proprio progresso, no? Cioè far cominciare la vita morale dai pensieri, dai desideri, come dire, significa questo, significa sanare alla radice il soggetto morale, no? Dato che, secondo gli insegnamenti del cristianesimo, l'uomo nasce con la ferita del peccato originale e quindi con le conseguenze della concupiscenza, una di queste. Per cui ecco importante allora questo ritorno dell'interiorità. Bene, a questo punto, amici carissimi, siamo al termine della trasmissione. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e Ave Maria.